Certe volte avete mai l'impressione di vivere la vita di qualcun altro? Precisamente quella di un divo di Hollywood. Non è difficile, anche perché se ci fate caso, tutte le storie di queste star iniziano sempre così. Da giovane vivevo in un paesino del Kentucky. Ero povero, ho fatto tanti lavori differenti per mantenermi, ma mi sentivo represso e frustrato. Poi però un giorno è arrivata la mia grande occasione e tutto è cambiato. Ecco, a parte il paesino del Kentucky e la grande occasione, quello represso e frustrato sono io. Io sono Francesco Arienzo e ogni settimana vi porterò alla scoperta del disagio. Non tutto, solo il mio, che comunque è tanto. Pensate a me come al vostro George Clooney, ma prima, quando il caffè se lo faceva con la moca. Questo è Dottor Disagio. Ho sempre pensato che un giorno sarei diventato famoso. Gli ingredienti c'erano tutti: le umili origini, la periferia di Napoli, una faccia da scugnizzo buono, la mia professoressa di matematica che mi gridava «Arienzo, smettila di fare il simpatico, che con la simpatia non andrai mai da nessuna parte!» e il finto disinteresse per la celebrità. E poi c'era il nome. Da San Francesco a Francesco Totti, passando per il papa omonimo sia del santo che di Totti. Francesco, più che un nome, era una garanzia di successo per me. Insomma, ero un predestinato. Stavo vivendo in maniera scontata quello che accomuna tutte le persone famose. I primi 10 capitoli delle loro autobiografie. E io già immaginavo la mia autobiografia, anzi, la mia biografia non autorizzata. L'autobiografia è troppo autoriferita. Uno ti potrebbe dire scusa, ma chi ti pensi di essere? Qualcuno te l'ha chiesta sta biografia? No, e allora che l'hai scritta a fa? Invece se esce la tua biografia non autorizzata, puoi sempre dire «Io non sapevo niente!» E poi le biografie non autorizzate, per me che sognavo la fama senza che nessuno lo sapesse già a 16 anni, sapevano di celebrità con tutto il gusto del proibito. Perché un conto è scrivere della mia professoressa di matematica che non avrebbe scommesso una lira su di me. Sta stronzo. Un altro è immaginarsi la mia professoressa che anni dopo lo confessa imbarazzata a un giornalista alla ricerca di uno scoop per il suo prossimo libro dal titolo «Francesco Arienzo, le ombre dietro l'uomo con la faccia da scugnizzo buono». Ero talmente convinto di questa cosa di diventare famoso che il pomeriggio, mentre studiavo nella mia cameretta, invece di fare gli esercizi di matematica, mi esercitavo a fare gli autografi sul quadernone a quadretti. Come tutti, solo che io ci credevo un po' di più. Quante volte ho scritto il mio nome su quei fogli? Sì che poi se immagini che un giorno firmerai degli autografi, ti devi fare anche delle domande importanti, ma fin da subito. Faccio solo una sigla o Francesco Arienzo per intero? Sottolinearlo con una riga sarebbe troppo arrogante. E la dedica? Con amicizia o un più informale magari scontato con tanta simpatia? Erano tutte domande importanti e legittime che mi toglievano un sacco di tempo, soprattutto allo studio. Infatti diventavo sempre meno preparato in matematica, ma sempre più bravo con gli autografi. Il mio era proprio un talento. Ormai ero così abile da saper fare benissimo non solo il mio, ma anche quello degli altri, soprattutto quello di mia mamma, e soprattutto sul libretto delle giustificazioni. Oh, non ci scordiamo che dovevo mantenere fede al mio ruolo di giovane promessa di Hollywood. I primi 10 capitoli delle biografie parlano chiaro, quindi dovevo essere sia uno studente brillante ma che si applicava poco, che un ribelle che preferiva farsi un giro a Napoli piuttosto che andare a scuola. Solo che tutte le volte mi toccava firmarmi le giustificazioni da solo, ma non una, decine. In terza superiore ho fatto fuori 2 libretti di giustificazioni. Uno comprato al mercato nero da Mariettone, un mio compagno di classe più grande di me di 8 anni. Insomma, staccavo giustificazioni come assegni negli anni 80 e tutti con la stessa inequivocabile firma. Anna Maria B. In terza superiore ho firmato più volte Anna Maria B. io che mia madre in tutta la sua vita. Ma la vita e soprattutto le biografie non autorizzate non vanno sempre come te le immagini. Spesso i capitoli dall'11 in poi sono uguali a quelli di tante altre persone e finiscono sempre per non essere pubblicati mai. Ovvio, anch'io mi sono spostato nella grande città e anch'io non ho mai smesso di inseguire il mio sogno, ma la grande occasione tardava ad arrivare. E io non so perché, in quei momenti pensavo sempre a quel piccolo paesino del Kentucky, che non conoscevo e che mai avrei visto. Eppure a me in quei giorni sarebbe bastato poco. Tutto quello che chiedevo era firmare un autografo, anche solo uno, il primo e unico autografo della mia carriera. Ma niente. A un certo punto però sono uscito dal completo anonimato, ma al massimo le persone mi chiedevano un selfie. Francesco, un selfie? Franci, ce lo facciamo un selfie? Solo selfie. Ci fosse stato uno che mi avesse chiesto stu cazzo di autografo. E niente. Con una penna sempre pronta in mano e una dedica nel cuore, navigavo in questo mare di semi-anonimato compulsivo che separa tutti noi comuni mortali da Hollywood. Il momento più basso è stato a un matrimonio. Ma non un matrimonio qualsiasi, 50 invitati e 5 ore di percorso netto tra l'antipasto e la torta, no. Uno di quei matrimoni del sud, che a raccontarli ti senti già in colpa perché stai alimentando uno stereotipo. 300 invitati, un menù chilometrico e una villa in campagna sequestrata per 18 ore di fila da moglie, marito e un esercito di parenti vicini, lontani e acquisiti, in attesa solo dei fuochi d'artificio. E in mezzo c'ero io. Ma questo è quello là! Dai, ti ho visto a Italia Tale Scout! Mi avevano chiamato per rallegrare l'atmosfera con un monologo prima della torta. Avrei quindi dato il cambio allo zio ubriaco che fino a quel momento aveva offerto, senza che nessuno glielo avesse richiesto, dell'intrattenimento molesto agli ospiti. Fu un disastro. Feci molto peggio dello zio ubriaco. Nessuno, e dico nessuno, non solo rise alle mie battute, ma nemmeno le ascoltò, anche perché ero senza microfono. Solo una signora seduta molto vicino a me sentiva quello che dicevo. E anche per quello fu l'unica a dire
ti prego, fammi ridere! Perché non fai ridere? Io volevo ridere!»
Era l'ennesimo momento triste della mia biografia non autorizzata. Per l'imbarazzo tagliai il monologo da mezz'ora a 7 minuti compresi i saluti, congedai il pubblico che sembrò sollevato di riversarsi in giardino e mi misi a sedere da solo sul palco, sorseggiando dello spumante misto a lacrime. Avevo ancora gli occhi lucidi, quando a un certo punto un bambino di 8-9 anni mi porge un tovagliolo di carta e una penna. «Francesco, me lo fai un autografo?» Il mio cuore sorrise. «Ma dici veramente?» «Sì», fece lui. «Però scrivimi pure una bella dedica. Io mi chiamo Alfredo». Era il momento che aspettavo da una vita. Era all'inizio del mio capitolo 11, finalmente. Senza esitare, afferrai la penna e scrissi quello che aspettavo di scrivere da troppo tempo. «Al mio caro amico Alfredo, con tanta simpatia, il tuo comico preferito, Anna Maria B.» Dottor Disagio torna lunedì. Se mi incontrate, chiedetemi un autografo. Per piacere.